Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 795 e parleremo, a modo nostro, della morte di Papa Francesco e della sua eredità in chiave ecologista e animalista, senza tacere della consueta, terribile mattanza pasquale degli agnelli. Faremo anche riferimento alla Giornata Mondiale della Terra, che si è celebrata nei giorni scorsi. La colonna sonora della puntata è a cura di Gianluca Masala, la ricetta della settimana, come di consueto, è di Gabriele Palloni. Papa Francesco è stato molte cose. Un papa progressista, vicino alla tragedia delle persone migranti. Un profeta e anche un diplomatico della pace. Un pontefice arrivato dal sud globale e quindi munito di prospettive e linguaggi diversi dal solito. È stato anche un papa fortemente conservatore sui temi etici legati alla sessualità, al ruolo delle donne, all'aborto. Ha sostenuto per esempio l'assurda lotta contro l'inesistente ideologia gender. È stato quindi una figura complessa, della quale vogliamo conservare comunque due immagini positive. Una iniziale, il suo primo viaggio in Italia da pontefice, che fu a Lampedusa, a testimoniare una visione opposta a quella corrente nel mondo delle élite politiche e mediatiche del nostro tempo. E una finale, il suo ultimo appello, alla vigilia della morte, per il disarmo, senza il quale, ha detto Francesco, è impossibile immaginare la pace. Un messaggio anche questo di rottura, in un'Europa, in un mondo che hanno scelto di riempire gli arsenali e di prepararsi a un grande conflitto armato. Sotto questo profilo, l'arrivo a Roma per i funerali di Francesco, di tanti capi di Stato e di Governo, è stata una convention dei coccodrilli, per le lacrime, false, falsissime, versate da leader che in vita hanno contrastato, avversato, spesso anche deriso, le posizioni e gli sforzi di Francesco. Papa Bergoglio sarà ricordato anche come il Papa ecologista, merito della sua enciclica del 2015, Laudato Si, un testo a suo modo sorprendente, non per le tesi che vi sono esposte, patrimonio dell'ecologismo politico più avanzato già da tempo, ma perché riprese proprio dal Papa, con tutta la forza che quindi hanno assunto in quanto espresse da un leader religioso molto ascoltato. La proposta di ecologia integrale di Francesco ha avuto una forza dirompente nel 2015, non solo perché in rotta di collisione politica con le scelte compiute dai maggiori governi del pianeta, ma anche perché più avanzata dello stesso ambientalismo contemporaneo, arretrato nel tempo su posizioni di adattamento al modello di sviluppo capitalistico e quindi propenso a forme di soluzionismo tecnologico, depoliticizzato, con una critica ormai debolissima, se non inesistente, alla vorace economia dei consumi. Un'economia che uccide, per dirla proprio con Francesco. E l'economia di Francesco è uno dei progetti abbozzati da Papa Bergoglio, un progetto che meriterebbe d'essere ripreso per continuare a lavorare a un'alternativa non solo ideologica, ma anche pratica al distruttivo modo di produzione, oggi dominante. Un Papa ecologista, Francesco, dunque, ma poco animalista. Ancorato com'era e com'è la dottrina cattolica in tutte o quasi tutte le sue versioni alla naturale supremazia dell'umano, così viene considerata dalla Chiesa, un dogma antropocentrico che rischia di minare, anche sul piano ideologico, la stessa visione dell'ecologia integrale. Non c'è traccia nella Laudato Si della elaborazione antispecista. Francesco è dunque un papa da studiare, nelle sue prese di posizione, nei suoi documenti, nell'enciclica Laudato Si e anche nella sua più recente esortazione apostolica Laudate Deum, pubblicata nel 2023 e nella quale si legge fra l'altro che la nostra cura per l'altro e la nostra cura per la terra sono intimamente legate e ancora che gli attacchi alla natura hanno conseguenze sulla vita dei popoli. Questione ecologica e questione sociale, dunque, per Francesco erano inscindibili. C'è un eco, in queste posizioni, del famoso aforisma di Chico Mendes, sindacalista brasiliano fatto uccidere nel 1988 dagli industriali dell'estrazione del caucciù. L'ambientalismo, senza lotta di classe, diceva Chico Mendes, è giardinaggio. If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you. Nel 2015 Restiamo Animali dedicò all'enciclica Laudato Si un breve ciclo di interventi a cura di Luigi Lombardi Vallauri, professore emerito di filosofia del diritto, filosofo amico degli animali, curatore con Silvana Castignone del volume sui diritti animali nell'ambito del trattato di biodiritto curato da Stefano Rodotà e Paolo Zatti. Vi riproponiamo quegli interventi.
Beh, la possiamo definire la eco-enciclica. Io l'ho esaminata da quattro punti di vista: l'ecologia in senso stretto, la giustizia sociale dei diritti umani, la giustizia del rapporto uomo-animali e la teologia. Comincio dal primo punto, l'ecologia. L'analisi del Papa si concentra su cinque criticità principali: l'inquinamento, i cambiamenti climatici, l'acqua, la perdita di biodiversità, il deterioramento della qualità della vita umana. Qui il Papa, o chi ha scritto l'enciclica per lui, semplicemente raccoglie i dati scientifici come lo farebbe un funzionario dell'ONU o della FAO. È tutto vero, niente è nuovo o originale. Lo approvo, punto. Il secondo punto è i diritti umani. L'enciclica denuncia con forza le terribili ingiustizie e disuguaglianze tra uomini. Anche qui tutto vero, niente di nuovo o di originale. Come cause della doppia crisi ecologica e umana, il Papa segnala il paradigma tecnocratico dominante e la finalizzazione dell'economia al profitto, diciamo pure semplificando, tecnocrazia e capitalismo. C'è sicuramente molto di vero, ci sono anche punti a favore del progresso scientifico-tecnologico e della libertà di mercato, bisogna trovare ovviamente un punto di equilibrio. Certo, il Papa ha ragione quando richiama le istituzioni economiche, finanziarie, politiche, sia nazionali che internazionali, a una maggiore efficacia e decisione nel loro lavoro per il bene comune, e soprattutto quando richiama tutti noi ricchi e cittadini di popoli ricchi, quando ci chiede una conversione a quella che chiama la spiritualità ecologica e quindi a un altro stile di vita. Quindi, in sintesi, sui primi due punti, ecologia e giustizia interumana, molto di valido, qualcosa di un po' discutibile, niente o quasi di nuovo o di originale. L'importanza dell'enciclica non è intellettuale, è sociologica, per l'immenso ascolto di cui gode Papa Francesco. Comunque conta il molto di sicuramente giusto. Dal punto di vista dell'animalismo, l'enciclica è gravemente inadeguata. Andiamo in ordine di gravità crescente. Anzitutto alcune vistose omissioni. Tra le cause umane dell'inquinamento atmosferico e del riscaldamento globale, l'enciclica menziona, giustamente, l'uso intensivo di combustibili fossili e la deforestazione per finalità agricola, ma non dice che il mangiar carne produce gas serra almeno quanto i combustibili fossili e che la deforestazione avviene in gran parte per nutrire il bestiame da macello. Ancora più gravi sono le trascuratezze dell'enciclica in tema di animalismo etico, cioè di quell'animalismo che difende non le specie animali in quanto biodiversità, ma il singolo animale in quanto essere senziente. L'enciclica, nei paragrafi per esempio 32 e 42 passim, si preoccupa quasi solo della biodiversità, della scomparsa di specie la cui bellezza orna il mondo e canta le lodi del Creatore. Trascura massicciamente le decine di miliardi di animali schiavizzati e macellati ogni anno per nutrire e vestire l'animale umano. Questa mi sembra una lacuna difficilmente perdonabile e un'incoerenza gravissima rispetto all'etica, cito, della cura basata sulla compassione, cui l'enciclica accenna, per esempio nei paragrafi da 210 a 213, dove, come in tutta l'enciclica, si parla genericamente di creature, di altri esseri viventi, quasi che il produrre e mangiare animali da macello sia coperto per il Papa argentino da una specie di tabù che gli vieta di parlarne esplicitamente e specificamente. In alcuni passi il Papa prende esplicitamente posizione contro l'animalismo, qualificato di ossessione. Paragrafo 90. Si avverte a volte l'ossessione di negare alla persona umana qualsiasi preminenza e si porta avanti una lotta per le altre specie che non mettiamo in atto per difendere la pari dignità tra gli esseri umani. Paragrafo 91. È evidente l'incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di persone. Questi passi mi sembrano un caso di quello che gli animalisti chiamano il benaltrismo, cioè ben altro di cui prendersi cura invece che degli animali. Ma non è affatto detto che gli animalisti siano poi del tutto indifferenti ai diritti umani. Il paragrafo 118 condanna con decisione il biocentrismo, che toglierebbe all'uomo il suo posto di, cito, autore, centro e fine di tutta la vita economico-sociale, paragrafo 127, e comporterebbe, 119, un asfissiante richiudersi nell'immanenza, per cui bisognerebbe invece, come dirà nella parte teologica, guardare continuamente a Dio creatore. Insomma, il Papa Francesco è meglio dei suoi predecessori, per esempio del tremendo fino all'assurdo Pio XII, che insegnò doversi considerare le urla degli animali nei mattatoi non diversamente dai clangori dei metalli percossi nelle officine. Lui è meglio, probabilmente perché ha imparato non solo dai suoi predecessori, ma gli resta ancora molto cammino empatico e razionale da fare. Paradossalmente la parte più debole dell'enciclica mi sembra quella teologica. È strano per un papa, però. Perché? Perché nelle altre parti fa uso di tutto ciò che proviene dalla ragione umana, mentre lì deve inventare una teologia della difesa ecologica e della sollecitudine per gli animali che è difficilissimo trovare nelle fonti. Intanto la teologia qui è superflua, perché non si trae dalla teologia nessun argomento che accresca la forza di quelli razionali validi per tutti gli uomini di buon intelletto e di buona volontà. Inoltre è mistificante, perché pur proclamandosi lettura tra virgolette corretta, tra virgolette giusta, ermeneutica, eccetera, tace tutti i passi terribili dell'Antico Testamento sulla violenza di Dio nei confronti degli uomini e degli animali e continuamente evoca il nome che non andrebbe nominato invano. Sembra quasi che senza ricorrere a lui con la L maiuscola non si possa dire niente a favore dell'ambiente e degli animali. Questo è assolutamente non vero. Poi edifica un wishful Jesus. Io chiamo wishful Jesus quel Gesù fai da te che tutti o quasi i credenti edificano continuamente, tolgono i passi inaccettabili e si creano il Gesù tutto buono, tutto misericordioso, il Gesù senza inferno. Ora, per quello che riguarda gli animali, lui crea dal nulla pesci vivi che vengono arrostiti e perfino da risorto fa catturare agli apostoli pescatori di cui era amico 153 grossi pesci con il miracolo aggiuntivo che non si rompe la rete. Immagina il festeggiamento del figlio al prodigo con il vitello grasso anziché con la solita pecora. E quindi, insomma, un Gesù animalista è proprio impossibile. Non parliamo naturalmente dei papi, resta San Francesco, ma San Francesco, insomma, non è molto, ecco. Poi non si sa bene se il lupo di Gubbio era veramente un brigante o era un lupo, e comunque ci sono tutti questi fratelli, Sole, Luna, eccetera, che non sono esseri senzienti. Quindi c'è moltissimo di campato in aria, diciamo. Papa Francesco si pronuncia molto a favore della benedizione prima e dopo il pranzo. Questo mi permette di ricordare una famosa barzelletta animalista, quella del missionario che va a caccia in Africa con un fucile potente e vede un leone che lo sta puntando e anziché parte al galoppo verso di lui, spara, ci lecca. Allora il missionario si getta in ginocchio, invoca l'Altissimo, Padre, ispira questa belva feroce sentimenti cristiani, viene esaudito, il leone si alza sulle zampe posteriori e dice: benedici Padre il cibo che ci stai somministrando. Questo mi ricorda anche le grandi carneficine cristiane, tutte le feste di precetto sono spaventose per gli animali, i tacchini del Thanksgiving, i capponi di Natale, i maiali di Capodanno, gli agnelli di Pasqua e i pesci di tutti i venerdì e delle feste di precetto. Io vorrei veramente chiedere al Papa di sconfessare queste carneficine cristiane. Una cosa poi che mi tocca proprio nel gusto estetico è che lui almeno 5 volte dice San Giovanni Paolo II. Ora, un po' lo fa e un po' se lo canta, direbbero, no? Che prima lo proclama e poi lo nomina. Ora, devo dire che, conoscendo Wojtyła per tutto quello che ha fatto, sentirlo nominare San Giovanni Paolo II è esteticamente stridulo e nel contenuto largamente non condivisibile. Detto ciò, io sono ben contento che l'enciclica esista perché recepisce argomenti validi sull'ecologia e convincerà la Chiesa che la Chiesa è già molto buona. Il modo migliore per convincere qualcuno a essere buono non è di dirgli finora sei stato cattivo, ma continua così che sei sempre andato bene.
Per chiudere il cerchio di questa puntata legata alla morte di Papa Francesco, è d'obbligo fare riferimento agli effetti reali della Pasqua cattolica, o meglio, di un certo modo di celebrare a tavola questa ricorrenza religiosa, che si risolve alla fine in una mattanza di agnelli. Ce ne offre un bilancio la LAV, Lega Antivivisezione, la maggiore organizzazione animalista italiana. Ogni anno, sostiene LAV, in Italia sono macellati oltre 300.000 agnelli, solo a ridosso delle festività pasquali. Si tratta di cuccioli di circa un mese di vita. LAV si domanda quanto ci sia di religioso nel compiere una simile mattanza e rinvia alla visione di un documentario, Christspiracy, che è arrivato nelle sale anche in Italia ed è descritto come un coraggioso viaggio storico per indagare le connessioni tra il mondo animale e quello religioso. I registi, spiega LAV, si sono posti la domanda se vi sia un modo spirituale per uccidere e dopo 7 anni di inchiesta la conclusione sembra essere quella che vede Gesù non aver mai ucciso gli animali, ma anzi un Gesù che vuole la fine del loro sfruttamento nel Tempio. Nei Vangeli, nell'insegnamento di Gesù, infatti, non si riscontra alcuna enfasi sui sacrifici rituali, così ricorrenti invece nell'Antico Testamento. L'agnello in realtà era Cristo stesso, e già nel concilio di Laodicea in occasione della discussione sulla Pasqua, venne affermato che il sacrificio vero era stato compiuto una volta per tutte con Cristo. Perciò il sacrificio dell'agnello aveva perso ormai ogni significato. E tuttavia la mattanza continua. Nei giorni scorsi, il 22 aprile, si è celebrata la 55esima giornata della Terra, un momento di riflessione sullo stato di salute del nostro pianeta che fu istituito nel 1970 su proposta di un senatore statunitense, Gaylord Nelson. All'origine la giornata fu caratterizzata da grandi mobilitazioni, soprattutto studentesche. Si era del resto ancora sull'onda del 68. Fu un movimento così impressionante che il presidente Nixon, un conservatore, si decise a istituire un ente ad hoc, l'EPA, l'Agenzia per l'Ambiente, con migliaia di dipendenti e una dotazione finanziaria miliardaria, a testimonianza che la questione ecologica stava già assumendo un rilievo politico importante. Dà da pensare il fatto che 55 anni dopo, la giornata della Terra, negli stessi Stati Uniti, coincida con le politiche di smantellamento dei centri di ricerca sull'emergenza climatica decise dall'amministrazione Trump, che ha sposato, come sappiamo, una logica negazionista e che si prepara a eliminare anche la pur debole legislazione protezionista e ambientalista che quel paese si è dato nel corso degli anni. La giornata della Terra, del resto, impone riflessioni non troppo confortanti anche osservando il resto del mondo, oltre gli Stati Uniti. La salute della Terra è fortemente compromessa, ma la sua cura non è in cima all'agenda politica delle grandi potenze. Tutt'altro. Le attenzioni, le partite di bilancio, sono, all'opposto, concentrate sul tema della guerra e degli armamenti. È una deriva desolante. Luca Mercalli, professore di meteorologia, nel suo blog sul sito del Fatto Quotidiano, scrive così: «L'Unione Europea, che tanto aveva puntato sul proprio Green Deal, oggi non ne fa più una priorità, ma lo mortifica con 800 miliardi di euro destinati dalla sera alla mattina al riarmo. Come mai così tanti soldi e subito non erano saltati fuori prima per le energie rinnovabili, per l'agricoltura sostenibile, per la protezione della biodiversità? Capitoli di spesa per i quali anzi ci si lamentava sempre che i fondi mancavano, che i costi per l'economia e il lavoro sarebbero stati troppo alti. E per missili e carri armati non sono forse altissimi e rivolti a distruggere invece che a costruire? Questa colossale retromarcia, conclude Mercalli, ci porta molto più indietro del 1970. Questa è dunque la riflessione che possiamo fare nella giornata della Terra e si lega all'ultimo messaggio di Papa Francesco di cui dicevamo prima. Fermare il riarmo. Ecco la priorità politica, ecologica e se vogliamo anche animalista del momento. A dusty table, musty smells. Tarnished silver lies discarded upon the floor. Only feeble light descends through a film of gray that scars the panes. Gone the carving and those who left their mark. Gone the kings and queens, now only the rats hold sway. The weak must die according to nature's law, as old as they. Why can we never be sure till we die, or have killed for an answer? Why do we suffer each race to believe that no race has been. Through time and
change, each face retains the mask it wore.
Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, nostro tosco vegan chef, autore di vari libri di cucina, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana alla memoria di Papa Bergoglio.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
La cremoca, dolce polacco, è conosciuto anche come torta papale. Anche se deve questo appellativo all'altro papa, quello polacco appunto, mi è sembrata la ricetta adatta alla puntata di oggi. Gli ingredienti per 6 persone per la cremoca o torta papale sono un rettangolo di pasta sfoglia vegetale, 500 ml di latte di soia o altra bevanda vegetale, 50 g di zucchero di canna, 50 g di amido di mais, della vaniglia, 125 ml di panna da montare vegetale, un pizzico di curcuma in polvere, un pizzico di sale e zucchero a velo. Stemperate l'amido di mais con il latte di soia a temperatura ambiente. Aggiungete lo zucchero di canna, la vaniglia, il sale e la curcuma e mettete sul fuoco mescolando con una frusta. Lasciate sul fuoco sempre mescolando fino a quando la crema si sarà addensata e ancora calda, trasferitela in un contenitore di vetro e fatela raffreddare col coperchio. Nel frattempo stendete la sfoglia e ricavatene 2 rettangoli uguali. Bucherellate la superficie con una forchetta e cospargete con un po' di zucchero. Infornate a 180 gradi ventilato fino a doratura e successivamente lasciate raffreddare. Stendete tutta la crema su un rettangolo di sfoglia. Coprite la crema con uno strato di panna montata vegetale e sovrapponete il secondo strato di sfoglia. Lasciate riposare in frigo coperto per una notte. Prima di servire, decorate con dello zucchero a velo.
Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.